Press Corner, la rassegna stampa di Radio Città Aperta.
Salve a tutte e a tutti, bentornati alla rassegna stampa della redazione di Radio Città Aperta. Qui è Giacomo Simoncelli che vi parla e anche oggi commenteremo le più importanti notizie della settimana e non possiamo che cominciare dalla situazione sullo stretto di Hormuz e dalle condizioni attuali dell'aggressione israeliana e statunitense all'Iran. Dopo giorni di confronto intorno a possibili proposte di negoziazione per concludere il conflitto, che hanno visto comunque gli Stati Uniti fare un passo indietro rispetto agli iniziali progetti di Project Freedom, missione appunto pensata teoricamente più per la narrazione propagandistica nei media per liberare lo stretto di Hormuz dal blocco iraniano, ieri si sono svolti degli scambi di fuoco tra i due paesi che stanno in questo momento ancora tenendo in sospeso la tenuta del cessate il fuoco. Infatti, stando a quel che riferisce l'AFP, gli iraniani hanno affermato che gli Stati Uniti hanno preso di mira una petroliera iraniana che si spostava dalle acque costiere nella regione di Jask verso lo stretto di Hormuz, così come un'altra nave che entrava nello stretto di Hormuz di fronte al porto di Fujairah negli Emirati Arabi Uniti. A quel punto l'Iran ha appunto risposto agli attacchi statunitensi, che tra l'altro si sono indirizzati anche verso zone costiere e abitate da civili dell'Iran. In risposta appunto le forze armate della Repubblica Islamica hanno attaccato anche tre navi da guerra statunitensi a est dello stretto di Hormuz, lanciando missili, droni e piccole imbarcazioni contro i cacciatorpedi negli statunitensi, come riporta tra l'altro lo stesso comando centrale statunitense, il CENTCOM. I vertici statunitensi hanno ribadito che comunque non cercano un'escalation, che sono in uno stato di prontezza e preparazione per proteggere le forze americane, ma che questo non significa la fine del cessate il fuoco con l'Iran, come tra l'altro ha ribadito lo stesso Trump. Ovviamente si tratta di una tattica molto pericolosa e piratesca, con la quale gli Stati Uniti cercano di mettere la massima pressione sull'Iran attraverso iniziative militari che possono però produrre risultati incontrollabili come la riapertura del conflitto, situazione che tra l'altro andrebbe a discapito degli stessi Stati Uniti. Questo perché, per quanto riguarda le informazioni che la stessa CIA riporta, le capacità missilistiche sono largamente, da parte dell'Iran, sono largamente intatte, tolto il consumo del periodo di guerra più attiva. Questo ovviamente rappresenta un pericolo per Trump, che però ormai adotta una strategia israeliana quasi terroristica per portare avanti le proprie relazioni internazionali. Rimanendo nell'ambito dell'Asia occidentale, ci sono altre due notizie da riportare. La prima non è propriamente della settimana appena trascorsa, ma ha un importante riverbero sugli equilibri mondiali, è quella della decisione degli Emirati Arabi Uniti di ritirarsi dall'OPEC e dal suo formato allargato OPEC Plus. La decisione diventerà effettiva dal 1 maggio e come ha detto il ministro dell'energia emiratino Suhail Mohammed Al-Mazrouei, questa è una decisione politica ed è stata presa dopo un'attenta analisi dell'attuale e delle future politiche riguardanti i livelli di produzione. Gli Emirati hanno investito da tempo per aumentare la propria capacità fino a 5 milioni di barili al giorno, ma la politica di tagli e di stretta sulla produzione per mantenere alti prezzi sta limitando la propria capacità di capitalizzare al massimo gli investimenti fatti. Per questo Abu Dhabi ha deciso appunto di uscire dall'OPEC, ma allo stesso tempo bisogna sottolineare come questa uscita dall'OPEC si inserisca in una più ampia prospettiva di frammentazione delle alleanze e della compagine dei paesi arabi in Asia occidentale, proprio sulla linea di faglia rappresentata, diciamo così, dagli accordi di Abramo. Infatti, gli Emirati hanno da poco stretto un'importante partnership militare con l'India, mentre considerano in maniera negativa la mediazione del Pakistan rispetto all'aggressione all'Iran. Pakistan, che ha anche stretto un importante accordo militare con copertura nucleare con l'Arabia Saudita, che è sempre più un nemico strategico, un avversario perlomeno strategico di Abu Dhabi nella penisola arabica e competitors per quanto riguarda la proiezione di questi due paesi verso il Golfo Persico, il Golfo dell'Oman e in generale l'Oceano Indiano. Rimanendo sempre nello scenario del Vicino Oriente, non si può ignorare la denuncia che il quotidiano israeliano Haaretz ha fatto riguardo l'espansione della zona occupata da parte di Israele nella striscia di Gaza. Infatti, sulla base di dati diffusi da Galei Zaal, radio ufficiale dell'IDF, delle forze armate israeliane, l'area sotto il controllo diretto di Tel Aviv è passata dal 53% della striscia a ottobre, inizio ottobre, al momento di firma del cessate il fuoco, all'odierno 59%. Il quotidiano infatti riporta che sostanzialmente i blocchi gialli di cemento, quelli che delimitano la linea gialla, appunto, che divide l'area sotto occupazione da quella non sotto occupazione diretta da parte di Israele nella striscia, vengono spostati continuamente verso ovest. E inoltre un confine che doveva essere temporaneo si sta trasformando in maniera progressiva in una demarcazione permanente tra le due aree. Infatti, il quotidiano riferisce della costruzione di ben 32 postazioni militari e di una barriera di terra lunga 17 km lungo i tratti della linea gialla. Avviene mentre nello stesso tempo vengono liberate le macerie solo dalla parte della zona occupata da Israele. Alcune interviste rilasciate da Smotrich e Ben-Gvir, due dei principali esponenti dell'estrema destra sionista e ministri del governo Netanyahu, hanno sostanzialmente rivendicato in maniera esplicita la promozione di nuovi progetti di colonizzazione anche per questa zona. Inoltre, sempre Haaretz riferisce che sono invece ancora 8.000 i palestinesi sotto le macerie e, secondo un funzionario che è rimasto anonimo per sicurezza del programma di sviluppo delle Nazioni Unite, solo l'1% dei detriti è stato rimosso dalla striscia. E con questa velocità ci serviranno almeno 7 anni per completare le operazioni. Questo rende evidentemente impossibile tornare ad abitare nella zona non occupata, o comunque non occupata direttamente da parte di Israele, nella striscia di Gaza, e rappresenta quindi un ulteriore incentivo, un ulteriore tassello della strategia di pulizia etnica di Tel Aviv. Spostiamoci ora in Europa perché sale la polarizzazione politica nel Regno Unito intorno alla solidarietà con il popolo palestinese. Infatti, una nuova polemica è divampata in seguito alle parole che il primo ministro Keir Starmer ha pronunciato durante il programma Today della BBC sabato scorso. Infatti, durante questo programma, egli ha affermato che bisogna limitare e bisogna anche cancellare la possibilità di utilizzare in piazza slogan che a suo avviso incitano all'odio antisemita come globalize intifada, globalizzare l'intifada, e soprattutto ha anche perorato la causa, ha anche previsto la possibilità che il governo agisca affinché vengano messe direttamente al bando le manifestazioni e le marce pro-Palestina, citando un concetto piuttosto controverso come quello della ripetizione, dell'effetto cumulativo delle proteste. A suo avviso, in passato alcuni membri della comunità ebraica hanno sottolineato proprio la pericolosità di questo tipo di effetto, cioè del ripetersi delle proteste contro Israele che avrebbero, a loro avviso, aumentato un clima di odio antisemita. Il primo ministro britannico ha detto: "Ora lo riconosco ed è per questo che intendiamo affrontare questi effetti cumulativi." Allo stesso tempo, però, appare evidente come questo tipo di narrazione e di propaganda da parte del governo britannico di tipo sionista non possa essere accettata in nessun modo dai manifestanti e da coloro che protestano a fianco del popolo palestinese. Infatti, sarebbe come dire che l'opposizione al genocidio può essere presentata e ribadita solamente una, due volte, per poi dover essere chiusa nel silenzio per impedire una vera e propria pressione politica verso la complicità del governo di Londra rispetto ai crimini di Tel Aviv. Inoltre, va anche sottolineato che ci sono importanti membri della comunità ebraica che si sono opposti a questa, politica di repressione da parte di Downing Street. Infatti, il rabbino Herschel Gluck, figura di spicco nel nord di Londra, ha rigettato qualsiasi legame tra le marce e quello che in questo momento viene strumentalizzato da parte del governo britannico per implementare nuove misure di repressione e di limitazione della solidarietà con la Palestina, cioè un attacco avvenuto mercoledì scorso, mercoledì precedente, non lo scorso, quello precedente ancora, dove una persona che purtroppo è stata riconosciuta con problemi psicologici, patologici e documentati ha aggredito due membri della comunità ebraica. Allo stesso tempo, però, va riconosciuto come questa stessa persona, poco tempo prima, poche ore prima, aveva allo stesso modo aggredito anche un membro della comunità musulmana. È evidente perciò come non ci sia nessun pattern razzista e antisemita in questa aggressione, ma solo la strumentalizzazione di una situazione di grave difficoltà vissuta da un cittadino britannico di origine somala. Come dicevo, il rabbino Herschel Gluck ha affermato: "Non sono certo le manifestazioni la causa dei tragici accoltellamenti di mercoledì a Golders Green. Sono molti gli ebrei che partecipano alle marce, in proporzione sono più numerosi di qualsiasi altra comunità. E l'idea di vietare la libertà di parola è qualcosa di assolutamente anti-ebraico." Parallelamente a queste dichiarazioni, Nick Dearden, direttore del Global Justice Now, organizzazione non governativa con sede nel Regno Unito, ha definito le parole di Starmer ciniche e pericolose, accusando tra l'altro il primo ministro di alimentare le divisioni nel tentativo di evitare una sconfitta per il suo partito alle elezioni che si sono svolte il 7 maggio, elezioni locali. Difatti, le elezioni hanno visto una debacle totale da parte del partito di Starmer, da parte del Labour. Stando ai dati ancora non completi che si possono trovare sulla BBC, sostanzialmente Reform UK, partito di Nigel Farage, ha avuto un vero e proprio exploit. I conservatori hanno perso seggi, ma soprattutto il Labour sostanzialmente si è dimezzato, mentre allo stesso tempo i Green si sono sostanzialmente raddoppiati. In numeri assoluti si parla di seggi, di un numero di seggi molto distante tra i due partiti, ma comunque un segnale importante rispetto al crollo della fiducia nel Labour e anche alle critiche rivolte alla politica di Starmer. Il 16 maggio sarà una giornata molto complessa nel Regno Unito, non solo per i tentativi di repressione da parte del governo contro la marcia del Lakba Day, ma anche perché quello stesso giorno l'estrema destra, guidata da Tommy Robinson, ha indetto una manifestazione sotto lo slogan Unite the Kingdom, con un forte sapore razzista e suprematista. In questo caso, dove il governo tra l'altro non ravvisa nessun clima di odio, a guidare la marcia sarà appunto Tommy Robinson, che è salito alla ribalta delle cronache negli ultimi anni per le sue politiche e per le sue proposte apertamente razziste, che si collegano in maniera evidente con la politica sionista internazionale e con il sostegno a Israele. Infatti, Appena a ridosso del cessate il fuoco dello scorso ottobre, Robinson è stato invitato dal ministro per gli affari della diaspora in Israele. Appare dunque evidente come ci sia un coordinamento internazionale da parte dei sionisti per mettere a tacere le proteste contro i crimini contro l'umanità condotti da Tel Aviv e contro anche il clima e l'attività di manifestazione che è sorta contro i governi occidentali per la complicità nel genocidio, che ha smosso in maniera profonda la capacità egemonica e politica di governi che oggi devono affrontare importanti segnali di opposizione dalle piazze. Altra notizia importante per l'Europa è l'incontro che si è svolto a Erevan, la capitale dell'Armenia, il 4 maggio tra i vertici armeni e quelli dell'Unione Europea. Infatti, questo vertice, definito storico dai presidenti della Commissione Europea, si legge su AGI, è stato fondamentale per continuare ad avvicinare il paese caucasico a Bruxelles e a staccarlo in maniera sempre più evidente da Mosca. La situazione è fortemente cambiata nella regione, in attesa anche di una nuova offensiva rispetto alle influenze in Georgia, dopo che nel 2023 l'Azerbaigian effettivamente invase la zona del Nagorno-Karabakh, contesa tra il paese e l'Armenia, provocando tra l'altro quella che in molti osservatori, tra cui anche osservatori dell'Unione Europea, hanno indicato come una sorta di vera e propria pulizia etnica, con più di 100.000 armeni che, impauriti da possibili persecuzioni e violenze, sono fuggiti appunto in Armenia. Allo stesso tempo, però, una breve parentesi è necessaria per ricordare come appena qualche settimana fa, qualche mese fa, a inizio marzo, si sia recato proprio in Azerbaigian, a Baku, il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, ribadendo la necessità di rafforzare la cooperazione dell'Unione Europea con l'Azerbaigian in ambito di sicurezza ed energia, come riporta Euronews. Appare dunque evidente la solita propaganda europea sui diritti umani abbandonata di fronte alla realpolitik di sostenere gli elementi e i termini della competizione internazionale e dell'allargamento della capacità strategica e di proiezione di Bruxelles. Tornando appunto all'Armenia, all'incontro in Armenia, von der Leyen ha affermato che si fa un passo in avanti in un nuovo livello di cooperazione. E si spera che questo tipo di incontro avrà buoni effetti anche rispetto alla rielezione di Pashinyan, l'attuale capo di governo. Allo stesso tempo, però, bisogna ricordare che se per l'Unione Europea l'Armenia diventa un hub regionale strategico, con importanti partenariati da svolgere in ambito di connettività, sempre in ambito energetico e per altri investimenti, questa rappresenta un ulteriore passo in avanti rispetto a quell'accerchiamento che Mosca ha sempre denunciato e che rappresenta l'elemento scatenante del conflitto ucraino. La mossa dunque si presenta come un'ulteriore provocazione verso Mosca e una mossa che non fa che aumentare la tensione sul confine orientale europeo. Non a caso, all'incontro ad Erevan ha partecipato pure il segretario generale della NATO, Mark Rutte, un messaggio molto chiaro per la Russia. Rimanendo sempre nell'ambito delle notizie che riguardano l'Alleanza Atlantica, riportiamo l'inchiesta presentata dal giornale britannico Guardian riguardo ad incontri che la NATO avrebbe promosso con importanti esponenti del mondo del piccolo e del grande schermo per trasmettere messaggi funzionali all'Alleanza Atlantica. Infatti, il giornale riporta come ci siano già state una serie di meeting riservati tra Los Angeles, Bruxelles e Parigi, si è in procinto di essere tenuto un altro incontro a Londra nel giugno a venire. Questi non sono semplici aperitivi, ma appare evidente, soprattutto da alcune fonti visionate dal Guardian, che si tratta di un vero e proprio tentativo di trasportare in ambito culturale la logica militarizzante della competizione internazionale ormai trasformata in guerra internazionale. Una mail interna della Writers Guild of Great Britain, visionata appunto dal The Guardian, riporta il fatto che ci sarebbero già 3 progetti distinti in corso, promossi in un qualche modo dalle indicazioni sorte all'interno della cornice di questi incontri con l'Alleanza Atlantica. Questi incontri, queste iniziative culturali andrebbero a promuovere sostanzialmente la legittimazione del riarmo e dell'aumento delle spese militari. Non è un caso, tra l'altro, infatti, che all'inizio del 2026 il think tank Center for European Reform ha pubblicato un rapporto che esorta i governi a coinvolgere figure culturali di spicco per costruire il consenso pubblico proprio intorno all'aumento delle spese per la difesa. Allo stesso tempo, però, non sono mancate le critiche. Infatti, Alan O'Gorman, sceneggiatore pluripremiato per il film Christie, ha definito l'iniziativa scandalosa e pura propaganda. Molte persone, ha detto, me compreso, hanno amici o familiari che vengono da paesi che non sono nella NATO, l'Irlanda stessa da cui proviene O'Gorman, e che hanno sofferto a causa di guerre che la NATO ha combattuto e alimentato. Allo stesso tempo, anche il pakistano Qureshi ha sottolineato il fascino che può derivare da questi eventi, dai quali sembra di uscire sapendo qualcosa di segreto, mentre in realtà ci si trasforma in un megafono involontario per un briefing militare e nient'altro. Sul lato italiano di politica interna va invece posto in evidenza lo sciopero del mondo della formazione svoltosi 7 maggio. Leggendo dal comunicato congiunto di Cambiare Rotta e OSA, risulta che ci sono state più di 50 piazze in tutta Italia per lo sciopero della formazione promosso da Cambiare Rotta, OSA, l'USB e altre sigle studentesche e sindacali contro il governo Meloni. Lo sciopero è stato indetto sui temi caldi della formazione, alla nuova riforma dei tecnici e dei professionali, all'opposizione alle riforme di Bernini e alla tragedia della distruzione pubblica nel nostro paese, dicono gli studenti, e si sono portati avanti inoltre incontri e appuntamenti sotto i ministeri del MIM e del MUR, che si sono poi mossi in corteo, così come nelle principali città d'Italia. Inoltre la protesta si è diretta anche contro la militarizzazione del mondo della formazione e il piegare gli studenti e le attività degli studenti agli interessi della guerra e del complesso militare industriale. I giovani si sono infatti opposti a nuove proposte di reintroduzione di leva o di simil leva e alla guerra in cui ci vogliono trascinare, scrivono. Ieri, inoltre, si è svolta una giornata giovanile europea di lotta alla leva militare, appunto, promossa dalla campagna We Do Not Enlist, a cui partecipano appunto OSA e Cambiare Rotta in Italia e altre organizzazioni in Francia e in Germania. Nel comunicato dei giovani delle organizzazioni comuniste viene inoltre rilanciata l'opposizione alla presenza di Marco Rubio in Italia. Sempre ieri, 8 maggio, si è svolta una manifestazione proprio contro la presenza del segretario di Stato statunitense a Roma. Sempre gli studenti, durante la manifestazione del 7 maggio a Roma, hanno srotolato uno striscione davanti al Colosseo che recitava "Via Rubio da Roma, Cuba non è sola", proprio in riferimento all'aggressione da parte di Washington alla rivoluzione cubana, che continua anche se il popolo cubano ha risposto con forza con importanti ed oceaniche manifestazioni durante la giornata del 1° maggio. Durante tutte queste iniziative non sono mancate le affermazioni e le dichiarazioni di solidarietà a vari attivisti internazionali, quali Chris Mulls, che è stato arrestato in occasione del Met Gala 2026 a New York per la sua critica alla complicità di Amazon e di Jeff Bezos nei crimini israeliani e in quelli dell'ICE, la polizia anti-migranti di Trump, e soprattutto solidarietà verso i due attivisti arrestati da Israele in un atto di pirateria in acque internazionali contro la flottiglia che si dirigeva a Gaza, ovvero Tiago Avila e Saif Abu-Keshek. Bisogna inoltre sottolineare le parole che in una recente conferenza stampa di fronte alla Farnesina ha pronunciato la portavoce italiana della missione della Global Smooth Flottiglia, Maria Elena Delia. Infatti, l'attivista ricorda come Tiago Avila e Saif Abu-Keshek siano stati prelevati da una barca battente bandiera italiana in acque internazionali. Maria Elena Delia dice: questo significa, per il diritto del mare, averli prelevati illegalmente da Roma. Di fronte a questa violazione della sovranità del nostro paese, però, i vertici governativi non hanno detto nulla, mostrando la totale complicità con il governo terrorista di Israele. Infine, un breve aggiornamento sugli eventi riguardanti l'attacco al parco Schuster a due militanti dell'ANPI da parte di un ventunenne della comunità ebraica di Roma. Infatti, riporta il Post, l'accusa di tentato omicidio e porto d'armi illegale è stata trasformata in tentate lesioni pluriaggravate dalla premeditazione. Su Fanpage si legge invece come i legali del giovane abbiano tentato di derubricare il gesto come un atto estemporaneo deciso sul momento. Allo stesso tempo, però, l'importante arsenale trovato a casa del ragazzo e il clima, l'ambiente in cui egli si sarebbe radicalizzato fanno capire che di estemporaneo c'è poco, ma come ci sia invece un percorso di violenza esplicitamente perseguito da alcune parti della comunità ebraica romana. Un interessante articolo di Luciana Cimino sul Manifesto riporta tra l'altro anche le parole di un certo Daniel, studente universitario e membro dei gruppi ebraici antirazzisti, che afferma che dal 7 ottobre in poi questi gruppi che si sono creati in ambito della comunità ebraica usano la violenza come strumento politico, riscuotendo anche significativi consensi dentro la destra ebraica tradizionale. Non è un episodio che cade dal niente, dice Daniel. Un docente che frequenta il Tempio Maggiore afferma anche che seppur Eitan non fosse membro di nessun gruppo, sempre citato, dice, è cresciuto in un ambiente dove la violenza verbale e anche fisica è stata sdoganata. Infine, l'articolo ricorda come siano diversi gli atti e i raid portati avanti da sionisti che utilizzano la violenza come esplicito strumento di lotta politica. L'articolo ricorda raid nelle università alla Sapienza e a Roma 3, nelle scuole occupate come al liceo Manara, e ricorda tra l'altro anche le violenze del 25 aprile 2024, dice l'articolo, quando un gruppo di sionisti a volto coperto lanciò lattine piene di cibo contro i manifestanti che indossavano le bandiere della Palestina. E inoltre anche l'atto di aggressione dello scorso ottobre al liceo Caravillani, quando studenti e professori in assemblea per Gaza nel cortile vennero assaliti da uomini della sinagoga confinante. Su queste note, sperando di poter preservare la democrazia di questo paese, che significa sostanzialmente poter preservare la libertà di parola, di critica dei crimini di Israele e di conflittualità sociale, vi lasciamo. Qui ancora una volta è Giacomo Simoncelli per la redazione di Radio Città Aperta. Oggi è il 9 maggio, ci vediamo la prossima settimana con la nostra rassegna stampa. Buona giornata!